E do il benvenuto a tutti voi per questo ciclo che sta iniziando, inizierò questa sera, questo ciclo di tre conferenze. Ormai è il terzo anno che cerchiamo di proporre figure significative nel contesto del secolo breve, cosiddetto secolo breve, che è il secolo appena trascorso, il Novecento. E quest'anno vorrei proporre tre figure del Novecento, ma contestualizzate in quel periodo tragico, da una parte, che è il periodo del nazifascismo. Con queste tre figure abbiamo denominato il ciclo Voci dal silenzio. Sono voci che sono state in qualche modo zittite, ma forse hanno parlato nella loro massima eloquenza, forse anche per questo. E le tre figure sono Kai Munk, che affronteremo questa sera, la prossima serata nel mese di dicembre sarà il 14, se non sbaglio, con un'altra splendida figura femminile, questa volta Edith Stein, o Santa Teresa Benedetta della Croce, questa santa carmelitana, e poi concludiamo con un'altra figura a me particolarmente cara, che è Dietrich Bonhoeffer. Tre figure che si muovono appunto in quel periodo del nazifascismo, tutte e tre sono morti in campi di concentramento, in campi di sterminio. E proprio per la loro, per essersi in qualche modo opposti in vario modo alla follia nella quale erano immersi. E sono contento questa sera veramente di presentare questa figura praticamente sconosciuta. Non so che cosa avete pensato quando avete ricevuto la mail o avete visto il programma con questo nome, Kai Munk, cosa abbia suscitato in voi, perché effettivamente non è un personaggio conosciuto assolutamente. E lo propongo perché secondo me ha qualcosa da dire. Io personalmente l'ho conosciuto tanti anni fa, non posso dire quando ero giovane, nel senso che mi ricordo che ero seminarista e proposi in seminario un film di cui se ne parla ancora oggi, e mi legano a questo film perché è stato veramente tragico per i miei compagni di seminario, ed era quello splendido, secondo me, film di Dreyer, questo film del 55, Orbet, che tra l'altro vinse il Leone d'Oro a Venezia nel 55. È un film particolarissimo, e la sceneggiatura era scritta proprio da Kai Munk. Kai Munk, che era pastore protestante ma anche drammaturgo, e mi colpì, cioè ho cercato di capire da dove veniva quel testo, ho scoperto che era l'idea era stata tratta da questa opera di Munk. Allora ho cominciato a approfondire la figura di Kai Munk con molta difficoltà, perché praticamente in italiano non c'è nulla di scritto. E allora, bene o male, poi potendo approfondire più avanti anche con internet, cercando qualcosa, si è spalancato un mondo. Allora ho detto che era l'occasione per farlo conoscere, perché non poteva passare inosservato, perché avevo qualcosa veramente da dire alla pari, ecco, di altri grandi personaggi del Novecento. Così casualmente mi è stato fatto notare da qualcuno, quando parlavo di Kai Munk in un'assemblea, un incontro, mi ricordo, una persona mi dice: guarda che poco tempo fa il professor Ricca a Uomini Profeti su Radio 3 con la Caramore ha presentato la figura di Kai Munk. Allora io sono andato subito a cercarmi, mi sono scaricato il programma e mi sono ascoltato questa bellissima trasmissione di Paolo Ricca in dialogo con la Caramore, ecco, per Uomini Profeti. Ecco il secondo motivo per cui sono contento di questa serata, che abbiamo il professor Paolo Ricca qui in mezzo a noi, e questo veramente per me, io lo considero una grazia. Questo perché? Perché al di là penso che sia il più grande esperto di Kai Munk a questo punto in Italia, perché
ci vuole poco.
Quindi possiamo ascoltare dal professore qualcosa di importante, e poi per la statura del professore. Io vi leggo qualcosa, anche se non si può certamente in poco tempo delineare il percorso biografico del professor Ricca, ma veramente dobbiamo considerarlo un dono, ecco, averlo in mezzo a noi per l'esperienza, per ciò che ha vissuto nella sua vita. Nasce a Torre Pellice, qui nelle nostre valli pinerolesi, nel 36, possiamo dirlo, nel 36, e figlio di un pastore protestante. In auto, mentre tornavamo dalla stazione, mi raccontava che il papà ha fatto per lunghi anni difficili, difficilissimi nella guerra, ha fatto il pastore a Bobbio Pellice, che due paesi sopra, che c'è Torre, Villara e Bobbio, e in questo a Bobbio Pellice ha fatto per lunghi anni il pastore. Paolo Ricca si laurea in teologia alla Facoltà Valdese di Roma nel 60, continuerà gli studi e prenderà il dottorato in ricerca in Nuovo Testamento nella Facoltà Teologica di Basilea nel 64 con il professor Kuhlmann. Per chi mastica un po' di teologia sa di chi stiamo parlando, ecco. Pastore a Forano Sabino a Rieti dal 62 al 66 e pastore a Torino dal 66 al 76. Insegna, è titolare della cattedra di storia della Chiesa presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma dal 76 al 2002. Ha rivestito incarichi speciali, tantissimi tra l'altro, io vorrei ricordarne essenzialmente due. Uno che ha avuto la fortuna, giovanissimo, perché è stato consacrato pastore, mi diceva, e nell'anno stesso è stato inviato come giornalista al Concilio Vaticano II, e che per un giovane penso è stato un momento speciale. E poi per vivere la vivacità, ecco, di quei momenti. E mi sembra che lo ricordi ancora con grande riconoscenza. E poi l'altro momento, l'altro incarico importante che vorrei ricordare è il suo impegno per l'ecumenismo. Paolo Ricca è stato ed è, continua a essere, un esponente fondamentale per l'ecumenismo in Italia, e non possiamo non ricordare la sua collaborazione preziosissima con un amico, penso che possiamo dirlo, che è stato Monsignor Giacchetti, Pietro Giacchetti, vescovo di, è stato per lungo tempo vescovo di Pinerolo, con cui ha collaborato moltissimo. Ha pubblicato parecchio il professor Ricca, quasi tutto per la Claudiana, penso, vi cito qualche libro: Come in cielo, così in terra, un itinerario biblico, davanti a Dio, sui salmi, la domenica di Emma, l'acqua e il battesimo, il cristiano davanti alla morte, gli evangelici e Maria, le 95 tesi di Lutero, e adesso sta lavorando un'altra opera importante per la Claudiana, un'opera storica, però ci terrei che poi, se mai ne facesse lei cenno, appunto data l'importanza del testo. Io lascio la parola al professor Ricca, così che ci immerga in questo personaggio che fa un po' paura, no? Perché ciò che non si conosce forse fa un po' paura, ma alla fine penso che ci saremmo fatti un amico in più, Kai Munk, appunto. E con Kai Munk tutta un'epoca difficile, ma al tempo stesso straordinaria per i suoi testimoni, che è appunto quell'epoca del nazifascismo.
Grazie per il vostro invito, soprattutto per l'invito a parlarvi di Kai Munk. È la prima volta che mi è stato chiesto, neanche nelle chiese valdesi di cui sono pastore o nelle chiese, in altre chiese evangeliche, nessuno mai mi ha chiesto di parlare di Kai Munk. Questa è la prima volta che invece ho questa opportunità di farlo, e vi sono molto molto grato proprio per questo invito a parlare di questo personaggio. È vero che ne ho parlato, come ha detto Don Paolo, nella rubrica Uomini e Profeti, perché la conduttrice di questa rubrica, che si chiama Gabriella per Amore, è una rubrica di Radio 3, la rubrica religiosa di Radio 3. E lei mi disse: vorrei fare una serie di 4 puntate col titolo generale Scuola di Cristianesimo, cioè luogo in cui si può imparare qualcosa di che cosa significa essere cristiani. E allora io le proposi, appunto, tra gli altri, anche Kai Munk. E sono quasi commosso del fatto che ne parlo a un pubblico cattolico, parlo di un pastore luterano, e io sono valdese, cioè non sono luterano, appartengo a un altro ramo, diciamo, del protestantesimo. E quindi questo invito ha, per così dire, convocato qui in questa sala 3 diverse confessioni cristiane: quella valdese o riformata, quella luterana, quella cattolica che è rappresentata da voi. E trovo che questo è molto bello, perché è proprio un segno tangibile della realtà dell'ecumenismo, cioè del fatto che confessioni, tradizioni, chiese diverse si incontrano e si scambiano le loro esperienze, le loro speranze, le loro difficoltà, insomma la loro esistenza nella storia e nella fede. E quindi considero veramente un privilegio molto bello, molto gradito, quello che il vostro invito, l'invito di Don Paolo, mi consente questa sera di vivere. Siamo qui a parlare di questo Kaimung, che è stato uno dei tanti martiri della fede cristiana del XX secolo. Secondo calcoli attendibili, ci sono stati più martiri cristiani nel XX secolo di quanti ce ne siano stati nel primo secolo della storia cristiana, che viene di solito considerato come il secolo in cui tanti cristiani sono stati martirizzati. Ebbene, nel XX secolo ci sono stati più martiri cristiani di quanti ce ne siano stati nel primo secolo. Dunque, abbiamo alle nostre spalle un secolo tragico per tante ragioni che è inutile ricordare, ma anche un secolo glorioso per tanti testimoni della fede cristiana che hanno preferito sacrificare la loro vita piuttosto che rinnegare o anche soltanto tacere la loro fede. E quindi l'esperienza cristiana complessiva del XX secolo è un'esperienza che ci aiuta a ricordare il valore unico della fede cristiana. La comunità di Bose, come probabilmente sapete e che certamente conoscete, creata da Enzo Bianchi, che è un figlio di questa terra, ha avuto la bella idea nel 2002 di pubblicare un libro intitolato Testimoni della fede, sottotitolo Martirologio ecumenico. Non so se conoscete questo libro, un grosso libro, altro così, nel quale per ogni giorno dell'anno vengono indicati i testimoni, che sovente sono anche martiri della fede, che in quel giorno o sono nati o sono morti e che comunque vengono ricordati dalle rispettive chiese e rispettive tradizioni. Ho cercato in questo martirologio ecumenico il nome di Kai Munk, ma purtroppo non l'ho trovato. Anche questa comunità di Bose evidentemente ignora questo personaggio, questo testimone, questo martire, e alla prima occasione glielo ricorderò. Questo dico soltanto per sottolineare quello che diceva Don Paolo, cioè che questo Kaimung è un carneade di cui nessuno sa assolutamente nulla. E quindi partiamo da zero, e quando Don Paolo ha detto che io sono specialista perché nessuno ne sa niente, e quindi è come l'uomo in una comunità di ciechi, è uno che sono questo, nulla di più. Anche se, come ha ricordato appunto Don Paolo, Kaimung è l'autore di un'opera teatrale intitolata Ordet, la parola, vuol dire questa parola in danese la parola di cui dirò qualche cosa nel corso di questa presentazione, nell'ultima parte, una opera teatrale, perché appunto, come ha detto Don Paolo, era un pastore, ma era anche un drammaturgo, cioè un autore di opere teatrali, che il grande regista Dreyer, Karl Dreyer, ha trasposto in versione cinematografica, che appunto ha ricevuto il Leone d'Oro nel 1955. Però, quando poi questo film così premiato e così straordinario, un capolavoro di prima qualità, è stato proiettato nelle sale italiane, è stato un flop, come si dice oggi, dal punto di vista economico un fallimento totale, per cui è sparito dalla circolazione dopo pochissimo tempo, perché nessuno lo andava a vedere, e non mi stupisce che nessuno lo andasse a vedere, perché è un film che è ambientato in un mondo spirituale, religioso, morale, totalmente diverso da quello italiano, soprattutto quello italiano del 1900, degli anni 50, per cui non potevano neanche capire di che cosa veramente si trattava, e veniva presentata lì, come poi vi dirò, un tipo di fede che un tipo di fede che è imperniata intorno alla parola di Dio, la parola di Dio, un concetto che negli anni 50 in Italia non esisteva neppure, cioè era un concetto completamente astratto, perché a quel tempo la Sacra Scrittura non era corrente nella vita dei cattolici, nella vita delle comunità, non era diffusa, come invece, grazie a Dio, dopo il Concilio ha cominciato a essere diffusa. Adesso si sa di più nel mondo cattolico che cosa è la Bibbia, la sua importanza, la parola di Dio, eccetera, eccetera. C'è la lingua italiana, tanto per cominciare, e quindi a messa si dice tutte le volte che si fa una lettura parola di Dio, parola di Dio, parola di Dio, e insomma pian pianino entra come categoria, capito? Come categoria. Ma negli anni 50 una fede imperniata come quella di cui parla appunto Ordet, una fede imperniata intorno alla parola di Dio, era qualcosa che in Italia non poteva neanche essere capito, e quindi è stato appunto un disastro dal punto di vista economico, anche se era ed è un grande capolavoro. Se avete occasione di trovare qualche DVD o di vedere, non mancatelo, perché, ripeto, come ha detto Don Paolo, io sottoscrivo al 100%, è un autentico capolavoro, è una predicazione della fede cristiana. Io a Pasqua, invece di predicare, farei vedere quel film, che è una predicazione mille volte superiore a qualunque predicazione che un pastore, un prete, un sacerdote, un vescovo possa fare. Ma appunto, malgrado il Leone d'Oro di Venezia, Kai Munk è un perfetto sconosciuto. Questa sera noi ne vogliamo parlare molto sobriamente, come si conviene in un contesto cristiano che non ha il culto delle personalità, neppure di queste che ci sono maestri da tanti punti di vista. Uno si potrebbe chiedere: ma perché noi facciamo una serie su questi su questi personaggi? Perché chi ci autorizza a fare queste operazioni di ricordo? Bene, c'è un passo della Bibbia, e precisamente della lettera agli Ebrei nel Nuovo Testamento, che ci invita proprio a fare quello che noi facciamo questa sera e farete nelle serate successive. È una parola che si trova nel capitolo 13 della lettera agli Ebrei, mi pare al versetto 7, o non ricordo esattamente, che dice esattamente così: ricordatevi dei vostri conduttori, dei vostri leader, si potrebbe tradurre, che vi hanno annunziato la parola di Dio. Ricordatevi di quelli che vi hanno annunziato la parola di Dio. E considerando la fine della loro vita, che può voler dire considerando come hanno vissuto, o anche come hanno concluso la loro vita, magari sacrificandola, ecco, ricordando questo, imitate la loro fede. Imitate la loro fede. Allora, perché noi facciamo questa serie? Non per esaltare delle persone, che non è nello stile della comunità cristiana, perché nella comunità cristiana esaltiamo soltanto Dio, esaltiamo Gesù e lo Spirito Santo. Non abbiamo altre persone da esaltare. Ma ricordiamo per imitare la loro fede. Si può imitare la fede? Cosa può voler dire imitare la fede? Io credo che voglia dire questo: date alla fede nella vostra vita quel posto centrale che questi che noi ricordiamo hanno dato alla fede nella loro vita, cioè la stessa centralità che la fede ha ricevuto nella vita di questi testimoni, quella stessa centralità datela voi nella vostra vita. Che la fede sia centrale nella vostra vita come è stata centrale nella vita di questi testimoni. Credo che imitare la fede vuol dire appunto questo: imitare la centralità che la fede ha avuto nella vita di questi testimoni. E è interessante che l'Apostolo non dica imitate la loro vita, imitate il loro esempio, imitate le loro virtù, ma dica imitate la loro fede, perché è questa la cosa decisiva per loro e questa è la cosa decisiva per noi. Ma veniamo a questo Cai Mung. Nacque nel 1898, dunque alla fine dell'Ottocento, in un'isola che appartiene alla Danimarca. Nacque come Cai Petersen, ma all'età di 18 mesi era già orfano di padre e di madre, per cui fu adottato dalla zia Maria e da suo marito Peter Munk, il quale diede a questo bambino anche il suo cognome. Questo bambino si manifestò subito come un tipo geniale, come un tipo un po' fuori dalla norma, tanto che cominciava a scrivere dei versi già a 8 anni, e quindi e pare che appena vedeva un foglio di carta non resisteva e cominciava subito a scrivere qualunque cosa, tanto che il maestro elementare che ho avuto per alcuni anni a scuola lo ha naturalmente incoraggiato, ha incoraggiato i suoi secondi genitori, per così dire, a farlo studiare e in particolare a fargli studiare teologia, cioè appunto per diventare pastore. Naturalmente noi dobbiamo ricordare i tempi, siamo ai primi del Novecento, quando la Chiesa aveva ancora, qui si tratta della Chiesa luterana, ma possiamo generalizzare il discorso a tutte le Chiese, no, la Chiesa aveva ancora una centralità nella vita pubblica che oggi non ha più, o comunque lo ha infinitamente meno di allora, perché è soprattutto a partire dalla Seconda Guerra Mondiale che il processo di secolarizzazione della società, della cultura, della mentalità ha galoppato in maniera straordinaria, anzi direi a partire dopo la prima guerra mondiale, perché tutti i fascismi, tra l'altro, che sono nati in quegli anni lì, dopo la prima guerra mondiale, e sul versante sovietico il comunismo, in fondo sono tutte religioni laiche, cioè religioni senza Dio, o meglio religioni nelle quali Dio non è più Dio, diciamo così, ma è il Führer, è il Duce, è Stalin, è il proletariato, è insomma qualunque altra cosa, qualunque grandezza storica o personale o collettiva che praticamente svolge le funzioni che tradizionalmente è svolto da Dio, cioè è l'idolo, insomma, intorno al quale, a partire dal quale si svolge il processo storico. Ecco. Quindi la secolarizzazione, diciamo, la secolarizzazione che vuol dire vivere come se Dio non ci fosse, no? Il famoso detto etsi Deus non daretur, io vivo come se Dio non ci fosse, cioè non mi interessa più sapere se c'è o se non c'è, comunque io vivo come se non ci fosse, anche se ci fosse io vivrei lo stesso come sto vivendo. Questo è quello, è la secolarizzazione, no? Però la secolarizzazione che ha caratterizzato e caratterizza tuttora la nostra Europa, ma anche in misura minore, ma anche largamente gli Stati Uniti d'America, insomma in generale l'Occidente, questa secolarizzazione è stata preceduta da tutto questo fenomeno di religioni laiche, cioè di movimenti praticamente religiosi, di ispirazione religiosa, di fede religiosa, però laici senza Dio, o meglio con un altro Dio che non è il Dio della fede cristiana. Per cui, ecco, quando parliamo di Kai Munk, parliamo ancora di un'Europa diversa, di un'Europa in cui questi fenomeni non si erano ancora manifestati. E quindi, ecco, fare il pastore significava comunque occupare una certa posizione nella società del tempo, ecco. E quindi lo avviano a questi studi teologici e lui li fa, ma li fa senza entusiasmo, anzi criticando abbastanza le facoltà di teologia in cui ha studiato, soprattutto per un motivo, perché trovava che c'era, diciamo, che era un universo culturale chiuso, quello teologico. Non c'era il dibattito con coloro i quali non credono. E lui dice, ma in una facoltà di teologia, dice ad esempio, ci dovrebbe essere un corso di libero pensiero. Cioè, i liberi pensatori, quelli che non hanno fede in Dio, che contestano la fede cristiana, contestano la Chiesa, eccetera, eccetera, ecco, questi qua dovrebbero essere nella facoltà di teologia, perché così gli studenti, i futuri pastori, si allenano a dialogare, a confrontarsi con coloro che contestano. Invece tutto questo era tutto inesistente, quindi la formazione pastorale era ovattata, per così dire, nella bambagia, senza contraddizione, ma poi nella vita trovi la contraddizione e allora bisognerebbe, bisognerebbe che questo avvenisse già nella facoltà di teologia nel momento della formazione. Vabbè. Comunque a un certo punto diventa pastore e a partire dal 1924 fino a 44, anno della morte, per 20 anni, fa il pastore in un villaggio rurale che si chiamava Vedersö. E si sposa, c'è 5 figli, eccetera, eccetera. E diciamo, fa il pastore normale, con una caratteristica particolare, e cioè appunto che già quando era studente e poi durante tutto il ministero pastorale lui ha sempre scritto delle opere teatrali, cioè la sua predicazione, chiamiamola così, è avvenuta in due modi: dal pulpito nella chiesa, nella omelia domenicale, ecco, e sul palcoscenico, attraverso tutta una serie di opere teatrali. Ne ha scritte tante, sia di carattere politico, sia di carattere religioso. Dicevo, fa il pastore come tanti altri, aveva delle sue caratteristiche, ora non abbiamo il tempo di entrare in maggiori dettagli, ma insomma, niente di particolare. Era molto originale, ad esempio, siccome predicava molto bene, allora succedeva che dai villaggi vicini, invece di andare, diciamo, nelle chiese rispettive, andavano a sentire lui. Ma quando se ne è accorto, allora ha smesso di predicare, leggeva soltanto la Bibbia e diceva, chiuso, non c'ho altro da dire che il testo biblico, come per dire che ciascuno deve andare nella sua comunità, insomma, e non, cioè non dare importanza all'uomo, anche se naturalmente era un grande predicatore e si capisce bene che la gente accorreva, perché quando uno predica bene la gente va a sentire uno piuttosto che un altro, ecco, ma lui quando se ne è accorto si è messo a leggere soltanto la Bibbia e così scoraggiava questa tendenza ad andare a sentire Kai Wung, perché era un grande predicatore soprattutto per la sua profondità. Lui sapeva abbinare, questo è molto raro, abbinare la semplicità e la profondità, ecco queste due caratteristiche fondamentali. Quindi tutti capivano, ma tutti ricevevano un pane sostanzioso, ecco. E quindi si capisce che la gente accorreva, ma lui dice no, insomma, non è l'uomo, eccetera, è Dio che conta, no? Non sono io, i miei commenti, le mie predicazioni, ma io ti leggo il testo e questo ti deve bastare a un certo momento. Quindi però, ripeto, era un pastore come tanti altri naturalmente, ecco, con qualche originalità. Ad esempio era molto bravo con i bambini, era molto, sapeva molto parlare ai bambini, e anche inventando, cambiando un po' qualche parabola, diciamo in maniera originale, in maniera da renderla ancora più appetibile di quanto già non lo sia, eccetera. Quindi aveva delle originalità, però diceva un pastore come tanto. Ma la novità, la svolta, ecco, la svolta nella sua vita accade quando Hitler invade la Germania, la Danimarca. Come sapete, un'invasione che è avvenuta in un giorno o due, praticamente non c'è stata resistenza. Quando c'è stata l'invasione, questo era nell'aprile del 1940, il 9 aprile, e lì, a partire da quel momento, avviene la svolta nella sua vita, in questo senso, che ritiene di ricevere un mandato speciale da Dio, cioè un motivo specifico del suo ministero pastorale. Io sono pastore per far che cosa? Vabbè, per fare il pastore, come sempre. Sì, no, ma adesso sono pastore per preparare spiritualmente il popolo danese a resistere al nazismo. Perché per resistere al nazismo ci vuole una forza interiore, spirituale, prima ancora che morale, che non esisteva. E perché non esisteva? Non esisteva perché la Danimarca politicamente, negli anni tra la prima e la seconda guerra mondiale, aveva seguito una politica di neutralità. E questa politica di neutralità aveva indebolito la coscienza critica del popolo, nel senso di saper distinguere il bene dal male, la verità dalla menzogna, l'apparenza dalla realtà. Quando sei neutrale, dice, facilmente perdi la capacità di giudicare. Neutrale. Va bene tutto, sono fuori di tutto, non mi impegno in niente, non mi pronuncio su nulla, sono neutrale. Ecco, e questo aveva indebolito, dicevo, la coscienza critica. Per cui davanti al nazismo non, il popolo è lo stesso Kaimun. In un primo tempo non era in grado di capire veramente che cos'era il fascismo, che cos'era il nazismo, che un altro pastore svizzero aveva definito giustamente una piramide di menzogne. Una piramide di menzogne. Però vedere questa piramide di menzogne per un paese che era abituato alle neutralità, cioè a non pronunciarsi su niente, non era facile. E per lo stesso Kaimung non è stato facile. Tanto che in un primo tempo noi troviamo addirittura delle affermazioni positive su Mussolini, sullo stesso Mussolini, sullo stesso Hitler. In che senso? Che questi uomini forti, diciamo, avevano saputo dare al loro popolo il senso della fierezza, il senso dell'orgoglio nazionale, il senso della rivincita, il senso dell'affermazione di sé, e quindi in questo senso persino Kaimung in un primo tempo aveva dato dei giudizi positivi che affondano, ripeto, le loro radici in questa tradizione di neutralità che attutisce il senso critico su quello che accade intorno a noi. Ma quando Kaimung incontra il nazismo vero e proprio attraverso l'occupazione della Danimarca a partire dal 9 aprile 1940, allora vede che appunto si tratta di una piramide di menzogne e diventa un oppositore frontale, radicale nei confronti appunto della occupazione tedesca. Quali sono i motivi di questa presa di coscienza che lo porta poi, lo porterà poi appunto alla morte? I motivi sono sostanzialmente due. Primo, la persecuzione degli ebrei, perché appena Hitler conquista la Danimarca, dopo poco tempo cominciano le leggi antisemite e i rastrellamenti, eccetera, eccetera, insomma quello che è accaduto anche in Italia, quello che è accaduto dappertutto dove è arrivato il coso. E allora vi voglio leggere, per darvi un po' il senso di quest'uomo, di come parlava chiaro, vi voglio leggere che quando iniziò la persecuzione dagli ebrei, Munch prese immediatamente posizione e dal pulpito, una domenica mattina, disse: se un ebreo viene da voi e ha bisogno di denaro, dovete dargli del denaro. Se ha bisogno di essere nascosto, dovete nasconderlo. Se ha bisogno di cibo, dovete nutrirlo. Se ha bisogno di aiuto nella sua fuga, dovete aiutarlo a fuggire. Non posso dirlo con maggiore chiarezza. Ecco qua, ecco, questo vi dà il tono del discorso. Dunque non cose, diciamo così, dette non dette, si potrebbe, eccetera, eccetera. No, 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 no. Un discorso radicale, più chiaro di così, effettivamente si muore e si tratta di fare, diciamo, un atto di solidarietà totale, radicale, manifesta, espressa, pubblica, dichiarata nei confronti degli ebrei. Quindi non dice sì, io ti aiuto ma sto zitto, ecco, ti aiuto in silenzio, ma intanto sto in silenzio, non parlo. No, 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 qui c'è un discorso che viene fatto. Notate che la Danimarca è stato un paese straordinario sotto questo profilo, perché, come probabilmente sapete, quando ci fu la disposizione dei nazisti che l'indomani tutti gli ebrei danesi dovevano portare la stella di Davide, il giorno dopo tutti i danesi portavano la stella di Davide, a cominciare dal re, che si chiamava Cristiano X, a cominciare dal re, tutti con la stella di Davide. Voi capite che un paese così non so se vi spiego. I nazisti hanno avuto grandi difficoltà a trovare l'ebreo quando tutti avevano la stella di Davide, la stella di Davide sul petto. Dunque questa è stata la prima spia, diciamo, che Haymunk ha rivelato la natura diabolica del nazismo. La seconda spia, cioè il secondo motivo della sua presa di posizione, è naturalmente l'amore della patria. L'amore della patria occupata con un atto di violenza, e amore della patria che non era soltanto la patria danese, ma era in generale la patria scandinava, perché, come sapete, Danimarca, Svezia, Norvegia sono praticamente in qualche modo un'unica area, un'unica zona europea, e dunque e qui c'è la scelta di fondo che Haymunk fa in una predica sulla parola di Gesù: date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Ecco, allora lì Munk sostiene che bisogna parlare anche di Cesare, oltre che a Cesare, nella Chiesa. Nella Chiesa. Come fece Giovanni Battista, che parlò a Erode, faccia a faccia con Erode, dicendogli: tu pecchi. Come fece il profeta Natan al re Davide, dopo l'adulterio, dopo l'omicidio di Uria, il profeta Natan andò da lui e disse: tu sei quell'uomo che ha ucciso il suo capitano Uria e per prendergli la moglie Betsabea. Allora ecco e come fece Dietrich Bonhoeffer, voi lo sentirete tra qualche tempo, di Tripuraf che il giorno dopo la presa del potere dei nazisti in Germania, quando Hitler prese il potere, il giorno dopo alla radio fece un discorso in cui illustrava con quale facilità il Führer, che in tedesco vuol dire guida, vuol dire duce, diciamo così, può diventare, è un gioco di parole in tedesco, Verführer, che in tedesco vuol dire seduttore, corruttore, Verführer, dal Führer al Verführer, dal duce al corruttore, con quale facilità, e Bonhoeffer illustrava quale facilità c'era, di passare da uno all'altro. Questo il giorno dopo la presa di potere di Hitler in Germania. Ecco, qualche cosa del genere avviene in Danimarca attraverso Kai Munk. La Chiesa dunque parlerà di Cesare, ma ne parlerà in modo diverso da come ne parlano i giornali, la radio, allora non c'era la televisione, perché ne parlerà in rapporto alla parola di Dio e non in rapporto alle proprie opinioni, alle proprie convinzioni, alle proprie idee, alla propria teologia o alla propria convinzione politica, alla propria prudenza o alla propria saggezza umana. Quando si, cito, quando si vuole far diventare bianco il nero, quando la tirannide si chiama libertà, quando la violenza pretende di essere giustizia come vogliono i tedeschi, la Chiesa non esce dal suo compito se si occupa di politica, ma adempie al suo dovere. Il nostro dovere oggi è di essere imprudenti. Voi sapete che nella Chiesa il grande comandamento è sempre di essere prudenti. Anzi, la prudenza è una delle virtù, non so quale, non so, la prudenza. Ma ci sono dei momenti della storia in cui bisogna essere imprudenti. E soltanto se sei imprudente sei fedele. Nei momenti della storia in cui la prudenza significa tradimento. Il nostro dovere oggi è di essere imprudenti. La portata di questa affermazione la comprendiamo se ricordate quello che ho detto poco fa, la tradizione di neutralità in cui era vissuta la Danimarca, che aveva praticamente conquistato la mentalità comune e appunto la neutralità è la madre della prudenza. E quindi Kai Munk precisa questa sua presa di posizione essere imprudente. Cosa vuol dire concretamente? Vuol dire uscire dalla neutralità e uscire dalla complicità. Uscire dalla neutralità, anzitutto. Oggi, dice, bisogna scegliere. Scegliere la dignità al posto del tornaconto, la libertà al posto della tutela, sia pure dorata. Scegliere di credere nella vittoria dello spirito di sacrificio, di credere nella vita attraverso la morte, all'avvenire attraverso la consacrazione, in breve di credere nella parola di Cristo, che giova all'uomo di guadagnare il mondo se poi perde l'anima sua. Il tempo della neutralità è finito. Il tempo della scelta è venuto. O con i nazisti o contro. Non c'è più posto per la neutralità. E Haimun si è messo contro. Ma essere imprudenti significa uscire dalla complicità. Perché? Perché in Danimarca, come anche negli altri paesi, pensiamo alla Francia, l'Italia, ma sono tutti i paesi occupati, la Norvegia, in tutti i paesi occupati ci sono stati dei collaborazionisti con i tedeschi, cioè della gente che sosteneva il loro punto di vista, che li aiutava, che li faceva la spia a loro favore, eccetera eccetera. Sappiamo, abbiamo avuto mille esempi, purtroppo, anche dalle nostre parti. E un collaborazionista era il ministro degli esteri danese. Un altro collaborazionista era il ministro dei culti, cioè quello che si occupava degli affari religiosi, sempre nel governo. Successe che quest'ultimo, questo ministro degli affari religiosi, emanò una circolare nella quale vietava a tutti i pastori di informare le loro comunità sulla resistenza che la Chiesa luterana norvegese stava svolgendo a favore, stava svolgendo contro l'occupazione hitleriana. Munch riceve questa circolare, prende una bella penna e scrive una lettera al primo ministro, neanche a quello degli esteri, a quello dei culti, ma al primo ministro, in cui dice, in cui lo informa rispettosamente che egli non soltanto non avrebbe ubbidito a questa circolare che gli vietava di informare la sua comunità sulla resistenza che la Chiesa norvegese stava svolgendo contro il nazismo, non solo non avrebbe ubbidito, ma l'avrebbe pubblicamente confutata punto per punto. Cioè, quello che colpisce in quest'uomo è il coraggio pubblico. Lui avrebbe potuto farlo senza dirlo, avrebbe potuto confutare, ma invece è la dichiarazione pubblica, è questo carattere confessante che naturalmente è rischiosissimo. E infatti non mi stupisce che sia poi finito come finito. Col passare del tempo l'occupazione tedesca si fece sempre più dura. All'inizio era soprattutto una occupazione politica. Poi, man mano, col passare del tempo, divenne una occupazione militare. E i tedeschi hanno cominciato ad arrestare tutto lo stato maggiore delle armi, degli eserciti di mare, di terra e di aria. Ma quando cercarono i tedeschi di impadronirsi delle navi, gran parte di queste navi si autoaffondarono e un piccolo numero riuscì a raggiungere un porto della Svezia. Vi dico questo per farvi vedere come non solo naturalmente l'azione di Kaibu, ma certamente riuscì a mobilitare il suo popolo in maniera da realizzare queste forme di resistenza reale, consistente, coraggiosa, come è dimostrato appunto da questo fenomeno dell'autoaffondamento delle navi piuttosto che lasciarle in mano ai nazisti. Aumentò naturalmente anche la repressione e Kai Munk fu subito messo in testa alla lista delle persone da eliminare. Siamo nell'agosto del 1943. Cominciarono gli arresti degli intellettuali, di altri pastori, di gente di conosciuta, insomma, nota, eccetera, eccetera, ma non Kai Munk, perché evidentemente la sua popolarità era tale che i nazisti temevano che un arresto sarebbe stato conosciuto e avrebbe provocato una sollevazione popolare. Nel novembre del 43 Kai Munk avrebbe dovuto predicare in una chiesa di Copenaghen, ma una grande chiesa chiamata dello Spirito Santo, ma il commissario della Reich, il commissario tedesco, vietò questo culto. E il pastore della chiesa, nella quale avrebbe dovuto predicare Kaimung, accettò questo divieto contro il parere di Kaimung, che invece avrebbe voluto predicare. Ma il suo sermone, che non poté pronunciare, fu ugualmente circostilato e distribuito clandestinamente. E io ve ne voglio leggere, soltanto due pensieri. Il primo è questo: ci sono, dice, due modi per servire il nemico di Dio, e non si sa quale dei due sia il più dannoso. Uno consiste nell'essere attivi nel male, l'altro consiste nell'essere inerti nel bene. Cioè, il cosiddetto peccato non è soltanto fare il male, ma è altrettanto, forse di più, non fare il bene. Nella fattispecie, naturalmente, in quel contesto lì, non fare il bene significava non partecipare alla resistenza contro i tedeschi. L'altro pensiero è quello che già vi ho enunciato, ma che ritorna anche in questa predica, e cioè ci viene detto che dobbiamo essere prudenti, ma no, dobbiamo essere imprudenti. Gennaio, quindi un mese e mezzo dopo, quattro personaggi di notte entrarono nella casa pastorale, prelevarono Kaimung, e il 5 gennaio, il giorno dopo, lo portarono nella centrale della Gestapo, che si trovava in un paese vicino che si chiama Silkeborg, e il giorno dopo, 5 gennaio, il suo cadavere fu trovato in un fosso vicino ai margini di questa cittadina, con quattro colpi al capo. Era stato, diciamo, ucciso a bruciapelo con una rivoltella. I tedeschi vietarono che le bandiere della Danimarca, quando fu conosciuto la morte di questo Kaimung, venissero messe a mezz'asta, e vietarono ogni manifestazione pubblica di esequie, diciamo, per il funerale di questo testimone, che era stato appunto forse l'anima più importante della resistenza danese. Ma questo divieto fu trasgredito, e dicono le cronache che il funerale di Kaimung fu praticamente un funerale di Stato, con una partecipazione popolare altissima. Tutti i negozi, tutte le scuole, tutte le fabbriche furono chiuse per permettere a tutti di rendere omaggio, diciamo così, alla memoria di questo testimone, che appunto lasciò la famiglia, la moglie e i cinque figli, ma soprattutto lasciò il suo popolo quando ancora ci fu più di un anno fino alla liberazione del 45. Ma proprio in relazione a questa morte, diciamo, di Kaimung, voglio parlarvi di Odette, di questo film, o meglio di questa opera teatrale, premiata, dicevamo, a Venezia. Vi voglio dire due parole, in due parole, la trama di questo capolavoro. Si tratta dunque di un'opera teatrale di Kaimung che descrive la vita praticamente del suo villaggio, una vita tranquilla, serena, dove ci sono due famiglie, tutte e due molto credenti, convinte, religiosissime e con una fede autentica, genuina, evangelica, insomma, cristiana, nel senso migliore del termine, una famiglia più vicina alla Chiesa ufficiale, un'altra famiglia più vicina a dei gruppi, come sarebbero oggi i movimenti nella Chiesa Cattolica, dei gruppi particolari che coltivano una loro pietà, magari un po' più convinta o un po' più partecipata che l'altra. Ma comunque la cosa impressionante è che si tratta proprio di due famiglie in cui la fede è proprio centrale, ecco, è proprio centrale. Ma nella prima famiglia c'è un figlio che si chiama Johannes e che è talmente credente da rasentare la follia, cioè l'alterazione psichica per cui a un certo punto lui crede di essere Gesù. E allora lo si vede circolare per la casa con una candela accesa in mano a dire: io sono la luce del mondo, io sono la luce del mondo. Il padre, grande credente, naturalmente vede che questo figlio è alterato, non è più veramente a posto, ecco, cioè la passione religiosa lo turba interiormente, allora lo rimprovera, dice: ma no, ma insomma, però con molta dolcezza, ma anche rendendosi conto che insomma è un po' matto, insomma un po' fuori di sé. A un certo punto ci sono altre vicende che io tralascio per venire subito al sodo. A un certo punto questo Johannes sparisce, lo cercano, lo chiamano, e in questi paesaggi danesi un po' brulli, grigi, eccetera, Johannes, è sparito, non c'è più, non si sa dov'è. Nel frattempo che cosa succede? Succede che la figlia di questo patriarca, che è il padre di Johannes, la figlia, cioè la sorella di Johannes, giovane donna, molto bella, molto cara, eccetera, eccetera, madre di una bambina, si ammala e muore. E allora c'è tutta la scena del, chiamiamolo, lutto, cioè il fatto che questi credenti naturalmente sono scossi, come una giovane donna così che muore, la madre di questa bambina, il marito che è un mezzo ateo, un pochettino non credente, dice: ah, ecco Dio, ci ha dimenticati, e l'altro che dice ma no, no, e insomma, e c'è tutto questo discorso, e arriva il pastore e anche lui fa i suoi discorsi, naturalmente quelli che possiamo immaginare, quelli che tutti facciamo, anch'io sono un pastore, li ho fatti anch'io in queste circostanze. Più o meno sapete quello che si dice, si cerca di dire, quando forse sarebbe meglio tacere, chi lo sa. E in questo momento, in questo frangente in cui sembra che questi sono abbandonati da Dio, eccetera, eccetera, ritorna Johannes. Tutto un tratto arriva e vede questa tristezza, questo lutto, questo sconcerto, questa crisi. E allora scruta tutta la comunità, la famiglia, anche l'altra famiglia arrivata per consolare, eccetera, eccetera, e dice: ma c'è qualcuno che crede in mezzo a voi? Allora il padre dice: ma Johannes. E il pastore dice: ma è quasi una bestemmia. Siamo qui davanti a Dio, siamo qui nel nome di Dio. E Johannes dice: ma nessuno di voi crede in Dio che può risuscitare i morti? Come fece Gesù davanti a Lazzaro? Qual è il vostro Dio? Un Dio dei morti, un Dio dei vivi? Un Dio che seppellisce, un Dio che tira fuori dalla tomba? Uscite da qui. Uscite. E allora tutti si ritirano. E lui prende la bambina di 6-7 anni per mano e la porta nella stanza dove c'è la mamma morta e dice alla bambina: tu credi che tua mamma può risuscitare? E la bambina dice: ma certo, certo che la mamma può risuscitare, sicuramente. E allora lui le dice: guardala attentamente tua mamma, bambina. Guardala attentamente. Quando io pronuncerò il nome di Gesù, tua mamma si sveglierà. Guardala attentamente. E la bambina guarda. E poi Johannes comincia a pregare. E dice: dammi la parola, oh Dio, dammi la parola che crea, che risuscita, dammi la parola. Poi si rivolge a sua sorella e le dice: alzati nel nome di Gesù. Con la bambina tenuta per mano. E allora questa era nella bara e la macchina da presa, io l'ho visto 50 anni fa questo film, non lo dimentico, più di 50 anni fa. C'aveva le mani così, no? I morti si mettono così con le mani, no? E allora, vedete, questo mio dito che si comincia a muoversi un po', e poi pian pianino, pian pianino, pian pianino, pian pianino, queste mani, così, e poi questa donna che viene fuori, guardate, una scena divina, divina. Io non ho mai visto nulla del genere, di una potenza, di verità, di comunicazione di Dio, unica, non ho mai vissuto nulla del genere. Ecco, dico, è bello che un martire, cioè uno che ha dato la vita per la fede, abbia saputo, mentre era vivo, trasmetterci la qualità fondamentale della fede cristiana, che è appunto la fede in un Dio che risuscita i morti, cioè che non li lascia nella morte, ma se li riprende, che non solo crea la vita che non c'è, che non c'era, ma ricrea la vita che non c'è più. Questa è la risurrezione. Cioè Dio non dice: vabbè, se n'è andato, pazienza, ne facciamo un altro, tanto non è che manchino. No, ciascuno è insostituibile per Dio, e quindi questo morto io lo risuscito, lo rivoglio, lo riprendo. Allora voglio terminare con questo, mettendo in relazione, questo orde, la parola della vita, la parola della risurrezione, la parola di Dio, che chiama le cose che non sono come se fossero, la voglio mettere appunto in rapporto al martirio di quest'uomo che sacrificato consapevolmente, lui lo dice, l'aveva detto alla moglie, l'aveva detto ai figli: io sarò fatto fuori, lo sapeva benissimo, e difatti è capitato, ma è capitato perché lui ha voluto confessare pubblicamente, dire questa parola, dirla, non tenerla nascosta per prudenza, ma dirla per imprudenza. Dobbiamo essere imprudenti. E per terminare vorrei dire allora che cosa possiamo, cioè che cosa possiamo imparare, che cosa, tante cose naturalmente, ma ecco, quattro piccoli flash conclusivi che possiamo associare a questa figura di Cai Mung e a tante altre, naturalmente, tante altre. Primo, vale la pena combattere anche quando si perde. E quando sai che perderai, tu, ma la causa no. La causa no. Vale la pena combattere, anche quando sai di perdere. Perché la causa per la quale combatti è più grande, è quella. Grazie anche al tuo contributo di vita o di morte, va avanti, come è andata avanti in Danimarca. Due, la fede vissuta in maniera confessante, perché ripeto, una delle caratteristiche è questo carattere confessante della fede. La fede confessante, se posso esprimermi così, dà la spina dorsale a chi la prende sul serio. Cioè, la fede ci fa essere uomini. Essere uomini, non nel senso di maschi, ma nel senso di persone forti, ecco, forti. E quindi ci dà una grande capacità di resistenza. Quando vi parleranno di Bonhoeffer, vi diranno che il suo libro più importante, che sono le lettere dal carcere e altri scritti legati alla sua prigionia, il titolo di questo libro è Resistenza e resa. Guardate, sono due parole chiave. Resistenza a Hitler e resa a Dio. È una perfetta descrizione della condizione cristiana nell'ora della prova. Tre, la fede dà una capacità di discernimento per saper smascherare il travestimento del male nell'apparenza del bene, della menzogna nell'apparenza della verità, dell'ingiustizia nell'apparenza della giustizia, dell'oppressione nell'apparenza della libertà. Guardate che è difficile capire la realtà, perché è tutto sempre mescolato, e la fede ci dà questa capacità di discernimento. E è fondamentale per il comportamento e l'azione cristiana nella storia. E infine, il coraggio della fede, non solo creduta, ma confessata, impone dei rischi. La confessione di fede può costare caro. E tutti i martiri cristiani del XX secolo, e ne abbiamo già molti del XXI secolo, tutti questi martiri che cosa ci dicono sostanzialmente, e con questo termino? Ci dicono che la fede è una cosa preziosa. L'Apostolo Pietro nella sua lettera dice che è più preziosa dell'oro che perisce. Possiamo dire, pensando a tutti questi martiri, che è più preziosa della vita stessa. E questo ci deve aiutare a vivere la fede nella maniera più degna di cui siamo capaci. Grazie per il vostro ascolto.
Penso che abbiate compreso da voi stessi i motivi per cui essere contenti questa sera di avere da una parte avuto in mezzo a noi il professor Rick, la sua passione, la sua conoscenza, la sua fede, possiamo dirlo, perché mentre ne parlava lo lasciava trasparire, e dall'altra il aver affrontato questo personaggio straordinario che è Kai Munk, e quindi essere contenti di averlo fatto, e dall'altra parte penso che condividiate una certa tristezza per il fatto che non se ne parli, per il fatto che non ci sia nulla di italiano tradotto, e soprattutto per la sua straordinaria attualità. È un autore incredibilmente attuale. Penso che ciascuno di voi abbia avuto delle immagini così del mondo in cui stiamo vivendo, anche politicamente. E allora veramente ringraziamo, e vorrei, se me lo permettete, ancora citare un brano. Non voglio sostituirmi al professore, ma volevo citarvi due brani, uno di Kai Munk e un altro di qualcuno di più antico, e vi cito questo brano, che è un po' il brano con cui ho conosciuto Kai Munk, perché mi ha accompagnato parecchio. Ve lo leggo. Qual è il compito del predicatore oggi? Dovrei rispondere fede, speranza, carità. Sembra una bella risposta, ma vorrei dire piuttosto coraggio. Ma no, neppure questo è abbastanza provocatorio per costituire l'intera verità. Il nostro compito oggi è la temerarietà, perché ciò di cui noi come Chiesa manchiamo non è certamente né di psicologia né di letteratura. Quello che a noi manca è una santa collera, una santa collera. La temerarietà che scaturisce dalla conoscenza di Dio e dell'umanità, la capacità di indignarsi quando la giustizia giace prostrata sulle strade e quando la menzogna furoreggia sulla faccia della terra. Una santa collera contro tutto ciò che nel mondo è ingiusto. La collera contro il saccheggio della terra del Signore e la distruzione del mondo di Dio. La collera perché i bambini devono morire di fame mentre le tavole dei ricchi si piegano sotto il peso delle vivande. La collera per l'indulgenza di tanti verso la Chiesa che non si avvede di poter vivere solo grazie alla verità e ignora che la nostra paura sarà la morte di tutti noi. Quello che ci è necessario è di perseguire senza sosta quella temerarietà che saprà lanciare la sua sfida e di cercare di cambiare la storia umana finché essa giunga a conformarsi alle norme del Regno. E ricordatevi, i simboli della Chiesa cristiana sono sempre stati il leone, l'agnello, la colomba e il pesce, ma mai il camaleonte. E ricordate anche questo, la Chiesa è il popolo che Dio si è scelto, ma coloro che sono scelti saranno riconosciuti in base alle loro scelte. Questa è una predica di Cain Munk. E l'altro pezzo lo traggo da un autore, siamo nel V secolo, quindi un patrimonio comune, prima che le chiese fossero divise. E Ilario di Poitiers, un pezzo conosciutissimo, ma mi è venuto in mente stasera quando ripensavo un po' queste cose, l'ho stampato e possiamo metterlo a fianco, anche se molti secoli prima, a fianco di Cain Munk. Noi non abbiamo più un imperatore anticristiano che ci perseguita, ma dobbiamo lottare contro un persecutore ancora più insidioso, un nemico che lusinga. Non ci flagella la schiena, ma ci accarezza il ventre. Non ci confisca i beni, dandoci così la vita, ma ci arricchisce per darci la morte. Non ci spinge verso la libertà, mettendoci in carcere, ma verso la schiavitù, invitandoci e onorandoci a palazzo. Non ci colpisce il corpo, ma prende possesso del cuore. Non ci taglia la testa con la spada, ma ci uccide l'anima con il denaro. V secolo, un'attualità sconcertante.